parleremo di accessibilità e come sta diventando un fattore di business. Parleremo ancora una volta di trasformazione digitale, quello che stanno facendo le aziende, quello che hanno capito le aziende in questo momento. Poi parleremo di una startup molto particolare che lavora nel B2B, ma non voglio togliervi la sorpresa. Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'Etech Show.
Gigi Beltrame presenta. And now the LaTeX
show begins. And now the LaTeX show begins. Ciao e benvenuti alla nuova puntata del LaTeX Show. LaTeX Show questa sera che racconta il mondo del digitale facendo parlare i protagonisti. Questa settimana sono particolarmente soddisfatto perché Spotify ha fatto uscire le statistiche relative al 2023, anche se non è finito questa puntata praticamente non è nel conteggio, però risulto essere tra i top 5% degli show più visti, non solo più ascoltati, nei podcast italiani. Quindi questo mi ha fatto un enorme piacere. Qui ci sono altre statistiche e questo non solo mi fa piacere perché mi seguite, ma mi scrivete anche molto, quindi chi mette tra i preferiti nei podcast, chi si iscrive ai canali su YouTube o via di seguito. Insomma, volevo ringraziarvi sempre tantissimo perché siete molto attenti e mi state comunque segnalando quali sono gli argomenti che vi stanno maggiormente a cuore. Queste puntate dell'Etech Show per me sono un po' complicate perché non ho moltissimo tempo da dedicare alle interviste, anzi mi devo scusare con qualcuno che avevo preso un appuntamento per fare la registrazione, ma non ce l'ho fatta, sono un periodo un pochino complicato nella mia vita. E quindi niente, adesso vedremo poi nelle prossime settimane se le cose si aggiustano. Detto questo, come sempre vi voglio segnalare la mia newsletter che è Techie, che esce lunedì e parla di digitale, intelligenza artificiale, metaverso e quant'altro, i miei libri, quindi Siamo umani con i superpoteri e la seconda edizione di Virtual, che racconta il mondo del metaverso con i miei pensieri ma anche con quelli di tante persone intervistate. Li trovate sulle principali piattaforme e anche nelle migliori librerie in giro per l'Italia. Quindi insomma, questo mi fa enorme piacere perché continuate a seguirmi con attenzione. Firtol è arrivata la seconda edizione, non ho ancora potuto fare una presentazione, mi sto organizzando per farla e magari insomma, prima di Natale riuscirò a fare qualcosa. E poi che cosa c'è? Poi c'è Business Community. Business Community è il magazine che dirigo di economia e finanza, ma anche sono molto digitale ovviamente. E poi c'è Vita d'Ufficio, che in questo periodo, visto le varie difficoltà, insomma faccio veramente tanta fatica a seguire con attenzione, però ci provo e sarebbero gli appuntamenti live alle 11 del mattino tutti i giorni, ma in questo periodo diciamo che è veramente molto saltuare la presenza. A questo punto partiamo con la puntata. In questi giorni ho incontrato Sara Anselmi di Microsoft per farmi raccontare un po' che cosa sta facendo l'azienda. Sara Anselmi insomma si occupa molto di accessibilità, ma non solo, si occupa di partner, insomma ha tutta una serie di impegni, ma qui c'era un evento per raccontare insomma l'accessibilità e come può il digitale diventare un grande abilitatore, ma non solo, insomma stanno arrivando delle leggi che nel 2025 tutti i siti internet, tutte le applicazioni devono essere accessibili, cosa che per esempio oggi non c'è. Però partiamo proprio dalla prima domanda che ho rivolto a Sara, e quindi che cosa significa accessibilità per Microsoft e perché è importante?
Noi diciamo come divisione partner abbiamo proprio l'obiettivo di portare questi temi che sono centrali per Microsoft a essere centrali anche per il nostro ecosistema. E lo facciamo ovviamente tramite momenti come questo, ma anche tramite sessioni di dettaglio dove spieghiamo le potenzialità che i nostri prodotti hanno e l'impatto che poi si può avere sulle aziende, sulle persone, sull'ecosistema in generale. Quindi attraverso formazione e momenti di condivisione che poi alla fine sono quelli importanti. Oggi abbiamo presentato l'iniziativa dell'hackathon e ovviamente anche in questo hackathon dove spiegheremo come con l'intelligenza artificiale si possono creare applicazioni accessibili, coinvolgeremo parte insomma del nostro ecosistema, dei partner e delle aziende finali.
Quello dell'accessibilità è sicuramente un tema culturale, un grande tema culturale che dobbiamo affrontare come paese, come aziende e quant'altro. Ma il digitale può davvero svolgere il ruolo di abilitatore?
La tecnologia è un super abilitatore perché ovviamente rende semplici l'interazione rende semplice alcune diciamo, funzionalità che magari in passato non era così semplice ottenere. Durante gli interventi di oggi si è spesso citato il mondo pre-interfaccia grafica, adesso siamo all'interfaccia naturale e quindi la tecnologia ha un ruolo fondamentale e in questo momento in particolare secondo me dovremmo usare anche l'attenzione e l'interesse che c'è sull'intelligenza artificiale generativa per catalizzare l'attenzione anche sui temi di inclusività e di accessibilità, perché questa tecnologia permette appunto di rendere gli strumenti più accessibili per tutti.
Un'altra domanda che ho rivolto è: ma l'accessibilità può diventare davvero un elemento di business?
È assolutamente un'opportunità di business, come è stato citato più volte questa mattina, sia per valorizzare il brand dell'azienda che ha pratiche accessibili, che ha pratiche inclusive, perché come abbiamo detto stamattina l'interesse soprattutto delle nuove generazioni ai valori che l'azienda porta è alto, ma poi perché appunto si può rendere il prodotto più interessante e più funzionale per tutti. L'esempio secondo me molto concreto e pratico di questa mattina sul tema dell'utilizzo dei videogiochi che interagiscono con tutti i cinque sensi. Sicuramente agevola chi ha una disabilità o su uno degli altri, ma rende il prodotto più interessante a chi può diciamo usufruire della complessità poi degli stimoli e degli ingressi.
Un anno fa ci trovavamo e raccontavamo che cos'è il digitale, che cos'è il metaverso e tutto questo cambiamento, no? Oggi invece abbiamo capito che fa parte di un grande percorso, no? Della trasformazione digitale, ovviamente l'intelligenza artificiale ne fa parte, insomma ci sono tante componenti, no? Questo è qualcosa che sta cambiando, ma come si fa a trasferire ai partner, a coloro che poi vanno dalle aziende fisicamente a portare l'innovazione e tutto quanto?
Diciamo che in questo momento veramente sul metaverso capisco che il tema sia più complicato e abbiamo affrontato un po' delle fasi di massimo interesse, delle fasi un po' più di stanca. Sull'intelligenza artificiale invece i partner sono super convinti, vedono l'opportunità. Noi abbiamo come Microsoft Italia un'iniziativa che è iLab, che appunto mira a diffondere le competenze sull'intelligenza artificiale, l'adozione delle tecnologie e quindi la possibilità di trarne i benefici. Devo dire che il riscontro da parte dei partner, da parte delle aziende è grandissimo, quindi non è tanto più secondo me convincerli, è cercare di avere degli impatti concreti poi su progetti che vengano portati a larga scala sulle aziende.
L'ultima domanda che invece ho rivolto a Sara riguardava un tema molto specifico: come sta cambiando la pubblica amministrazione, come si sta non solo trasformando ma andando verso nuovi servizi che sono sempre più ritagliati ai cittadini e qual è il ruolo insomma di chi porta la tecnologia?
Ci sono delle grandissime eccellenze, alcuni dei progetti più innovativi che stanno partendo anche sulla intelligenza artificiale generativa stanno partendo nella pubblica amministrazione. Ovviamente qui lo sforzo e l'impegno secondo me deve essere quello di estendere queste iniziative veramente a tutte le pubbliche amministrazioni, a tutti i comuni, a tutte le regioni, perché in questo momento abbiamo delle eccellenze e magari invece da altre parti una situazione un pochino diciamo di meno attenzione, però come sempre, no, avere la grande referenza, avere il progetto importante secondo me poi aiuterà anche gli enti più piccoli a fare i passi nella giusta direzione.
Quando parliamo di trasformazione digitale, di cambiamento, di quello che stiamo vivendo, di quello che le aziende stanno vivendo, molto spesso ci perdiamo nella tecnologia, questo insomma si chiama Late Tech Show e di questo poi si tratta. E oggi invece mi piacerebbe volare un pochino alto con Adriano Ceccherini di SAP, Perché? Perché SAP ha fatto una ricerca su che cosa fanno le aziende, ma soprattutto perché vorrei capire che cosa sta realmente succedendo. Quindi Adriano, benvenuto alla Tech Show, grazie per aver accettato l'invito, ma soprattutto partiamo un po' da che cosa stai vivendo, che sensazione stai vedendo e come le aziende italiane stanno rispondendo.
In effetti, Gigi, sono dei tempi incredibilmente interessanti per un operatore come SAP, che tutto sommato si pone come un anello di congiunzione tra il business e l'IT. Quindi come azienda magari non abbiamo l'obiettivo né la volontà di agire come futurologi né analisti di mercato, ma sicuramente come operatori IT che lavorano con diverse centinaia di migliaia di aziende nel mondo e 10.000 aziende in Italia, siamo un buon osservatore di quello che il mercato sta chiedendo all'IT. Questo tipo di misurazioni essenzialmente da una parte guidano da sempre e quotidianamente le attività di sviluppo dei prodotti che la SAP porta sul mercato. Tu sai che abbiamo un insieme di, chiamiamoli, comitati che noi teniamo con clienti che operano su almeno 20 aziende, 20 tipologie di industrie diverse, che ci aiutano a guidare l'evoluzione del prodotto. E è ormai da tempo che, se dovessi darti una macro classificazione delle tipologie di requisiti che ci arrivano, queste sono, diciamo così, in tre macro famiglie. La prima famiglia ha a che fare con la massimizzazione dell'agilità delle aziende. Quindi le aziende chiedono un supporto al digitale che consenta loro di modificare i modelli di business. Il classico esempio è, che se vuoi, la servitizzazione del manifatturiero. Coloro che fino a ieri producevano compressori e che si spostano a fornire, che so, servizi di aria compressa. Sembra una banalità, ma spostarsi dal mondo, appunto, della produzione al mondo dei servizi è qualcosa che, appunto, SAF sta interessando buona parte del settore. Quindi, agilità. Il secondo punto è il tema della resilienza. Il mondo qua fuori sta girando a una velocità molto maggiore di quanto nel 5 anni fa. Le filiere italiane erano preoccupate del tema della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, erano preoccupate degli effetti sulla filiera dell'automobile del Dieselgate. Da allora non dobbiamo ricordarci tutto, ma abbiamo avuto supply chain interrotte per navi che si attraversavano il canale di Suez, guerre, pandemie, l'avvento dell'elettrico, cambi regolamentari a livello europeo, eccetera, eccetera. Quindi il livello di flessibilità che anche all'interno del proprio business le aziende richiedono è fondamentale. Terzo tema è il mondo del green e della sostenibilità. Dentro questi tre contenitori c'è il grosso della domanda. Noi ci siamo posti quest'anno un obiettivo di formalizzare un pochino di più la classificazione del demand che arriva all'azienda. Quindi abbiamo lanciato questa survey che ha interessato circa 4.000 CXO nel mondo. Di questi 4.000, circa più del 10% sono basati in Italia, un pochino più di 300 risposte. Quindi figure CXO cui essenzialmente abbiamo posto il seguente dilemma, no? Allora arrivano esigenze che hanno a che fare con questi tre contenitori che vi dicevo prima, quindi cambiare modelli di business, costruire resilienza lungo le supply chain e ottenere obiettivi di sostenibilità, come la vedete voi.
Allora, no, qua ti fermo perché mi piace questa, cioè tu hai dato già uno scenario di quello che sta succedendo, no? E adesso entriamo nello spaccato italiano. Però prima di entrare nello spaccato italiano mi piacerebbe riuscire a capire, Adriano, una cosa. Oggi le aziende, al di là di tutto, no? Vivono tutta una situazione in cui devono ripensarsi, no? Già l'ha raccontato, ma nel momento che si ripensano ovviamente si devono riorganizzare. Quindi l'oggetto che fa unire tutti i puntini, no? È un oggetto informatico, no? Quindi SAP fa quello, e questo però incide poi decisamente, no, nella discussione. Questo sta cambiando, poi entriamo nel merito di che cosa succede in Italia.
Sì, diciamo che ovviamente SAP si propone come un fornitore di tecnologia, la quale però può avere un profondo impatto negli assetti organizzativi di un'azienda. E qui ci tornerò poi quando parleremo dei risultati della survey in ambito italiano, perché appunto il tema di silos aziendali in qualche modo da rompere è uno dei principali ostacoli che appunto i CXO italiani hanno visto per effettivamente affrontare politiche accelerate di cambiamento. La tecnologia può effettivamente aiutare da tanti punti di vista. L'esempio più classico, se vuoi, è ad esempio tutto il mondo dei substrati tecnologici che sottengono ai processi decisionali aziendali. No, fino a ieri, per prendere decisioni circostanziate basate sui dati in azienda, avevamo bisogno di strutture sia tecnologiche che gerarchiche molto strutturate, che generassero data warehouse aziendali monolitici e centralizzati, dentro il quale, con una certa rigidità poi di presentazione di reporting, venivano forniti appunto i supporti alle decisioni. Oggi, ad esempio, parlando di strategia del dato in azienda, ci si immagina un'azienda molto più decentralizzata, benché coordinata. Parliamo appunto di metafore di data fabric, in cui essenzialmente si delega ad ogni singola divisione la responsabilità di generare i propri data products, con responsabilità appunto sulla qualità e sulla consistenza, pur fornendo appunto delle linee guida, queste sì centralizzate, per fare in modo che i prodotti si possano combinare fra di loro e possano essere inseriti all'interno di cataloghi, a questo punto pubblici all'intera organizzazione. Quindi, per dirti, le organizzazioni strutturate e rigide sono effettivamente un ostacolo all'innovazione. La tecnologia cerca di fornire degli elementi che facilitino, diciamo così, la lubrificazione di un meccanismo minimo incessato, ed effettivamente possono essere di grande aiuto.
Sì, perché insomma oggi unire i puntini, no? E capire dove vanno, anche semplicemente riuscire a catalogare i trend, no, all'interno dell'azienda, perché poi sembra che tutti i trend arrivino dal marketing, ma in realtà i trend arrivano da tante cose, dalle vendite, ma dalla produzione, perché sta capendo che si può fare qualcosa di diverso. Cioè, sono tante cose che devono essere messe non solo a sistema, ma siccome il mondo va sempre più veloce, i tempi si stringono, quell'elemento, riuscire ad evidenziare le cose, è importante, no? Quindi adesso possiamo procedere invece a che cosa sta succedendo, cosa avete fotografato della situazione italiana.
Allora, la vista italiana di questa survey, quindi prima parlavamo, fammi fare un passo indietro.
Sì.
Prima parlavamo delle tre grandi famiglie in cui noi empiricamente classifichiamo la domanda che ci viene dal mercato. All'interno di questa survey abbiamo fatto una fotografia un pochino più puntuale e andiamo ad analizzare quella parte di risultato che afferisce al mercato italiano. La prima domanda che abbiamo cercato di affrontare, o perlomeno il primo tema di discussione, è stato relativo alla, come dire, resistenza al cambiamento delle aziende a fronte di un mercato che è molto più mutevole che in passato. La premessa fondamentale è che, diciamo che il DNA del sistema produttivo italiano è da sempre orientato all'adattabilità, no? Perché comunque tutto sommato viviamo in filiere che hanno sempre fatto dell'eccellenza della produzione nicchie di mercato la propria ragion d'essere, salvo pochi gruppi industriali. Fatto sta che però anche per loro là fuori il mondo gira molto più velocemente. Quali sono le prime due barriere che loro dichiarano? La prima è effettivamente la difficoltà culturale nel poter innovare il modello di business. L'esempio che facevamo prima, che so, dalla manifattura alla vendita di servizi, dal compressore all'aria compressa. E questo spesso ha a che fare con anche, diciamo così, una imprenditorialità illuminata che ovviamente deve guidare queste tipologie di decisioni.
Sì, sì, abbiamo un tema, no, culturale, mi piace molto l'idea, no, che abbiamo l'imprenditore che deve cambiare un po' di cose, ma spesso è anche, no, il change management in questo momento è molto sotto pressione, no? Nel senso che bisogna adattarsi a velocità maggiore, o comunque riuscire a capire, no, con questi strumenti qualcosa di diverso. Abbiamo già raccontato, questo è un cambiamento veramente epocale,
È un cambiamento epocale, e qui devo dire che gli ultimi trend della tecnologia possono oggettivamente aiutare, perché sì, certo, c'è un tema di volontà imprenditoriale al cambiamento, poi c'è un tema di capacità dell'organizzazione, appunto, di seguire una certa linea guida. Perché in effetti, e qui mi riaggancio un attimo alla serve e poi riprendo questo tema, e se vuoi, la prima causa di ostacolo al cambiamento, più o meno 37% del campione italiano, è legata appunto alla volontà di modificare effettivamente un modello di business. E più o meno a pari merito, cioè, anche se questo avviene, un'organizzazione strutturata a silos è un altro ostacolo all'implementazione di tutto ciò. Come si può effettivamente quindi cambiare in azienda? I due spunti che hanno dato a un fornitore di tecnologia come noi sono essenzialmente questi. Uno è una percezione generica che la tecnologia, in particolar modo quella più moderna, oggi se vuoi festeggiamo il primo compleanno, no, della General Availability di ChatGPT 3.5, il 30 novembre dell'anno scorso, quindi pensiamo ad esempio al tema della Generative AI. Okay, queste tipologie di tecnologie possono aiutare a, come dire, mescolare e rendere, diciamo così, cross-dipartimentali alcuni processi end-to-end. Quindi più o meno la metà del campione è abbastanza convinta di questo. Altrettanto un 48% del campione è abbastanza convinto che è fondamentale avere una tecnologia che riesca a monitorare in maniera oggettiva l'efficienza dei processi aziendali implementati, quindi per riuscire a implementare una sorta di business intelligence legata all'efficienza di implementazione di processi, in modo tale da rendere evidente in tutta l'organizzazione qual è l'esigenza di cambiamento. Perché se non si contestualizza il perché, se non si quantifica il perché di un cambiamento, è difficile generare consenso. Okay? Quindi gli ostacoli organizzativi sono sicuramente molto forti. La tecnologia oggi può aiutare in due modi, no? Uno è a oggettivizzarne la necessità, una volta che l'imprenditore ha dato la linea guida, no? Quindi oggettivizzare il perché alcuni cambi di processi e mansioni e strutture organizzative possono portare effettivamente a dei benefici oggettivi. E due, la tecnologia in questo momento, mai come oggi, può facilitare e rendere più flessibile il modello di interazione tra i miei utenti di business e le soluzioni informatiche e l'accesso ai dati. Questo appunto grazie a tecnologia di cui poi magari parleremo brevemente, alla generative AI.
Sì, no, beh, adesso non entriamo nella tecnologia, perché sai, questo è uno spazio meno tecnologico, più mi piace parlare degli aspetti culturali, no? E andando a concludere, mi piacerebbe riuscire a capire da te veramente oggi che sensazione provi e e cosa ti aspetti, no, del prossimo anno?
Allora, io mi aspetto, come fornitore di tecnologia, io mi aspetto, l'ambizione, ecco, mettiamola così, è quella di rendere più accessibili a audience più vaste strumenti a supporto delle decisioni aziendali e strumenti a supporto dell'ottimizzazione dei processi. Questo ad altissimo livello, poi ovviamente segmento per segmento, mercato per mercato, potremmo parlare appunto di tanti temi. Il percepito dei nostri clienti, se volete, quindi le prime tre priorità che ci hanno dato come opportunità di crescere nel mercato del 2024 and beyond, sono abbastanza in quest'area, perché da una parte si dice va bene, forse probabilmente dovremo sviluppare nuovi prodotti e servizi per adeguarci appunto al tempo che cambia, più o meno il 50% del campione. 46% pensano probabilmente dovremmo trovare nuove nicchie di mercato, e quindi dobbiamo essere super agili e super veloci nel poter appunto espanderci laddove il mercato porterà domanda. E il 45% del campione invece ci dice che sarà fondamentale poter distribuire in azienda la capacità decisionale perché la decisione, le decisioni devono essere prese in un luogo che è vicino a dove le azioni vengono implementate, e qui sì che la tecnologia può fornire un supporto, perché grazie appunto ai trend più moderni questa può essere resa molto più accessibile a una platea molto più ampia. In altre parole, deve poter diventare immediato e un lavoro quotidiano per ogni singolo responsabile di area funzionale, logistica, accounting, produzione, quello che vuoi, potersi costruire ogni giorno la propria dashboard con la quale valutare l'efficienza e l'efficacia della propria area di responsabilità in totale autonomia, cercando di inseguire in un clima di prossimità il cambiamento che sta avvenendo là fuori.
Allora, hai fatto una chiusura bellissima, nel senso che ognuno dovrà poi farsi una propria journey di quello che deve succedere, e questo perché? Perché sta diventando tutto un percorso, no? Il percorso dell'azienda diventa il percorso di ogni parte dell'azienda, ogni componente, tutto quanto però deve essere orchestrato, no? Questo è il grande cambiamento che stiamo vivendo, no? Non si vive più a silos, e voi, insomma, ragionando anche poi molto sui dati, no? Avete capito molto tempo fa, no? Che ormai i dati dovevano essere a disposizione, no? E quindi quello si parte dal dato per riuscire a costruire qualcosa, no? Questo è forse il succo vero, no? Del periodo che stiamo attraversando, sbaglio?
Beh, sì, diciamo che la digitalizzazione, quindi la disponibilità di dati e la loro elaborazione, diciamo, non è condizione sufficiente per l'innovazione, ma sicuramente condizione necessaria. Okay? Quindi questo è un aspetto fondamentale. L'altro aspetto fondamentale che c'è è che in realtà di dati in azienda ce ne sono sempre stati tanti, okay? Magari adesso ancora di più, no? Quindi con la digitalizzazione delle linee produttive o la digitalizzazione dei prodotti, quindi sicuramente ce n'è di più, ma noi possiamo sempre sostenere che dati in azienda ce ne sono stati tanti. Quello che però tradizionalmente in azienda è stato un po' lento è sempre stato appunto la capacità di poter fruire di questi dati, perché i dati venivano, tanto per cominciare, spostati da un'area a un contenitore, da ogni singola area di business a un contenitore centrale, e lì elaborati e lì presentati in maniera standard e ridistribuiti esternamente. Il dato invece diventa fondamentale, il dato è sempre più, come dire, è una risorsa sempre più abbondante, e poiché è sempre più abbondante, ma deve essere elaborata sempre più velocemente, ogni singolo dipartimento, ogni singola area aziendale deve essere responsabile dei propri, diciamo così, dei propri data product, dei propri prodotti in termini di dati che poi mette a disposizione dell'azienda. E questo tema di responsabilizzazione è un tema molto forte, cioè deve essere una tecnologia che te lo consente, adesso non entreremo nel merito, però anche dal punto di vista culturale io non sarò più solamente responsabile della produzione di un determinato insieme di componenti in un'area di produzione, ma sarò anche responsabile della bontà, della qualità, dell'accessibilità del dato che rappresenta la mia linea di produzione. Lo metterò a disposizione all'azienda.
Sono totalmente d'accordo con te. Allora, Adriano, grazie mille per questa chiacchierata, ma sappi che nei prossimi mesi verrò a sfrucugliare su qualcosina, così magari entriamo più nel merito magari di qualche industria o di quello che insomma state facendo. Questo molto assolutamente volentieri. Te lo prometto. Allora, molto grazie volentieri. Davvero.
Ti grazie, è stato un grande piacere.
Ci sono degli elementi che mi piacciono molto, uno di questi ovviamente è tutto ciò che riguarda le start-up dedicate a qualcosa di specifico, e in questo caso non voglio svelarvelo, ma stiamo parlando di una delle start-up che ha raccolto di più a livello di pre-seed, quindi questo è già un elemento molto molto interessante, ma non ve la voglio ancora svelare. Però vi dico chi è l'ospite, che è Marco Liengo che ci presenta JetHR. Quindi Marco, grazie per aver accettato l'invito qui alle Tech Show, e raccontami un po' che cosa bolle in pentola. Anzi, facciamo così: cosa sta succedendo quando parliamo, no, di idee, startup e realizzazione, no? E qualcosa è cambiato, perché insomma la tua prima startup era 2015, 2023 una seconda, cambio di mercato, ma l'idea quanto conta e quanto conta la realizzazione, e se è sempre stato così secondo te?
Io ho cambiato opinione su quanto fosse importante l'idea e quanto fosse importante l'esecuzione. Nella mia prima azienda, si chiama Pronto Pro, era un marketplace di servizi, una piattaforma che ti permette di trovare idraulico, fotografo, personal trainer. Al tempo ero convinto che fosse tutta esecuzione, che non importasse tanto l'idea, ma importasse quanto l'imprenditore e il team erano bravi ad eseguire, a costruire il business, a portare eccellenza in ogni parte dell'azienda. E ora ho un punto di vista diverso, tant'è che prima di partire con la mia seconda azienda, JetHR, piattaforma per assumere e pagare stipendi ai dipendenti, ho dedicato più di un anno di pura esplorazione, più di un anno per decidere cosa sarei andato a fare. La mia opinione oggi è la seguente: l'esecuzione è quella che ti permette di andare da 0 a 1. L'idea può anche essere terribile, ma se è un'esecuzione ottima, tu riesci a costruire un business che funziona. Okay? Quando dico da 0 a 1 vuol dire costruire un business che, non so, possiamo quantificare, un business che fattura 1, 10 milioni di euro, no? Un business che funziona, ma non necessariamente che stravolge il mondo. La differenza dei business che riescono a fare da 1 a 100, e quindi riuscire a stravolgere il mondo, a diventare dei leader di un mercato, di un paese, a cambiare il modo in cui si lavora, lì è tutto sull'idea. Quindi talvolta io vedo imprenditori che secondo me sono brillanti, ma hanno dei risultati che economicamente sono un decimo, un centesimo di qualcun altro, che è altrettanto brillante, perché è tutto nell'idea, no? E quindi prima di partire con JetHR, con questa mia seconda azienda, io ho passato un anno per assicurarmi che fosse un'idea che potesse arrivare a 100, che stessi entrando in un business che potesse stravolgere la struttura di un settore.
Perché hai detto giusto, no? L'idea deve arrivare nel mercato e anche al momento, no? Perché poi la questione del timing, abbiamo visto con tante startup molto famose, no? Che il timing non è stato un alleato, no? Detto questo, insomma, qui sono un po' di mesi, no? Che hai iniziato a operare con JetHR, e quindi volevo un po' capire che esperienza stai vivendo, che cosa stai riscontrando, ma soprattutto mi piacerebbe un po' capire anche il lato proprio organizzativo, no? Cioè la tecnologia che permette di fare B2B è diversa da quella che vi serviva per Pronto Pro, cioè è tutto un altro capitolo.
Sì, allora come contesto, Jet è un'azienda che è nata quest'anno, nel 2023. A gennaio eravamo due fondatori e un PowerPoint. A gennaio abbiamo raccolto i capitali, abbiamo raccolto quindi sulla base di un PowerPoint, di un'idea e della credibilità dei due fondatori, abbiamo raccolto 4 milioni e 7 in quello che si chiama in gergo un round pre-seed, quindi un round prima ancora di partire, il più grande pre-seed d'Italia. E a marzo abbiamo iniziato a mettere insieme un team, a marzo abbiamo scritto le prime linee di codice, quindi abbiamo iniziato a costruire il software che è andato live a luglio. Quindi oggi siamo a novembre, siamo sul mercato attivi vuol dire che vendiamo, che abbiamo clienti, che gestiamo clienti, da soli 4 mesi. In questo momento siamo 24 persone, e più della metà di queste 24 persone sono persone che fanno prodotto, quindi costruiscono tecnologia, designer o programmatori che costruiscono una piattaforma tecnologica che offriamo ai nostri clienti per gestire il personale, per calcolare le buste paga, per pagare gli stipendi, fare le assunzioni, i contratti, eccetera. E mentre l'altra metà sono persone o di assistenza, quindi un'azienda difficilmente si affida per una cosa delicata come possono essere le buste paghe a una mera piattaforma senza avere accesso a dei consulenti del lavoro, a dei specialisti payroll con cui confrontarsi su agevolazioni e quant'altro. quindi un quarto delle aziende sono persone che noi chiamiamo di operations e l'ultimo quarto sono persone commerciali, okay? Perché comunque un'azienda, a me piace molto, c'è questo detto in inglese che è build, sell or get the fuck out of the way, cioè costruisci il prodotto da vendere, vendilo e tutto il resto è contorno, no? E quindi questo è come siamo strutturati oggi. Non è tanto diverso da come eravamo strutturati in Pronto Pro, se devo essere onesto, perché un'azienda di tecnologia che sia B2C o B2B più o meno ha queste tre funzioni principali, no? Il prodotto, il commerciale, il go-to-market e poi un'area di operations. La cosa interessante in cui la situazione interessante nel lavorare nel B2B è che hai un interlocutore molto più razionale rispetto a lavorare in un business che vende al consumatore. Il consumatore è effimero, no? Cioè, può disdire il servizio da un momento all'altro, può comprare o non comprare, tu non hai neanche modo reale di parlare con questi visitatori sul sito web, mentre nel vendere un servizio ad un'azienda, se il servizio porta valore, l'azienda lo compra. E tu gli stai parlando per venderglielo e capisci esattamente, no, mi manca questa funzionalità, se mi dai questo lo compro o non lo compro. E quindi è un modo di far business molto più razionale.
Non solo razionale, no, ma ovviamente parlate la stessa lingua, no? Il consumatore magari parla una lingua diversa da quella di una piattaforma, no? Invece in realtà è l'esigenza di business è una risposta, no? Però questo è un mercato, quello dell'HR, che insomma è presidiato, perché è molto presidiato, lo sappiamo benissimo, ma è anche insomma molto, molto complicato. Che opportunità stai vedendo?
Allora, guarda, l'Italia è la capitale della burocrazia, no? Lo sappiamo tutti, e soprattutto sul lato HR, sul lato paghe, pensa che abbiamo i cedolini paga più cari al mondo. Le PMI italiane spendono quasi 3 miliardi all'anno solo per calcolare quanto devono bonificare i dipendenti di stipendio e quanto devono bonificare l'annuncio all'email. Cioè, è una cosa assurda. Perché abbiamo i cedolini cari più cari del mondo? Perché abbiamo questa spesa? Perché sono i più complessi al mondo. L'Italia è un paese che ha 900 CCNL, contratti nazionali di lavoro diversi. C'è il CCNL Trip e Budella, c'è il CCNL per gli allevatori di cavalli al trotto e poi c'è un altro CCNL per gli allevatori di cavalli da galoppo. Ci sono dei CCNL in cui lo stipendio cambia in base al tempo atmosferico, quindi tu non puoi sapere ex ante quanto dovrai pagare i tuoi dipendenti. L'Italia è un paese che il lato giuslavoristico lavoristico ha una complessità enorme, che diventa anche un costo per le aziende. Dove però c'è complessità, c'è opportunità, no? C'è opportunità di costruire un servizio che semplifica, di costruire GTCR, banalmente.
Assolutamente, no? Però poi devi portare innovazione, no? Che non si traduce solo in una piattaforma, ma in un'idea, in un supporto, no? Cioè, ce l'hai già un po' raccontato. E in questo l'innovazione si lega poi a quello che voi vi siete prefissati, no? Da qui a 2 anni, 3 anni.
Sì, diciamo, l'innovazione di Jet sta da un lato nel nascondere complessità, nel semplificare concetti complessi. L'Italia, per insistere ancora un attimo sulla complessità, ogni imprenditore italiano diventa un po' commercialista, un po' consulente del lavoro, un po' avvocato, no? Per far fronte a tutta questa burocrazia, a tutta questa difficoltà di far business, ma non vuole. Io quando gestivo Pronto Pro ho assunto più di 300 dipendenti, è stato orribile diventare esperto di tematiche che onestamente non facevano la differenza sul successo dell'azienda, cioè capire come funzionava il TFR, non mi interessava, però dovevo farlo. E quindi la prima parte di innovativa di Jet è che nasconde questa complessità, ti permette di fare impresa senza doverci pensare, perché tutto è estremamente semplificato. Assumere una persona, inserisco la RAL, clicco e la persona è assunta. Il secondo pezzo di innovazione sta nel ridurre la frammentazione degli interlocutori. Io in Italia, per avere un dipendente, devo avere 5-6 fornitori diversi. Devo avere qualcuno che gli dia il computer, se gli do un computer, devo avere qualcuno che gli dia il buon impasto, qualcuno che gli fa le buste paga, qualcuno che il medico del lavoro, qualcuno che fa il corso a sicurezza obbligatorio. E Jet mette tutti questi interlocutori all'interno di questa piattaforma in modo che io, azienda, posso avere a che fare con l'interlocutore unico, riducendo ulteriormente il tempo che dedico a gestire il personale, no? Quindi, come dici tu, dove c'è opportunità serve innovazione, cioè l'innovazione serve per catturare questa opportunità. Questa cosa che io ho descritto piace molto, perché è una cosa che non esiste, no? Cioè, tutti sono abituati ormai a conoscere questi concetti di giuslavoristici, quasi non se l'aspettano che esista un modo di far business senza entrare in questo dettaglio. E quindi c'è tanto entusiasmo da parte degli imprenditori, no? Di fronte a questo concetto. E questo ci mette nell'ottica di dire: è ragionevole, è ambizioso, no? Però bisogna puntare anche in alto, no? Quando parti. È ragionevole, non è realistico. Esiste una strada per arrivare a far sì che tra 10 anni, non domani, Jet gestisca lo stipendio di un italiano su 5. Perché il dolore, il pain point, come si dice in inglese, è molto forte, e la soluzione è una roba completamente nuova.
Allora, sono d'accordo, e vado a concludere con un'altra piccola provocazione, no? Nel senso che nelle aziende si stanno abbattendo i silos, no? I dati non devono più essere appartenere, insomma, a delle figure predisposte, ma devono essere a disposizione di tutti, no? E tu invece stai arrivando da una parte in cui dici: abbatto addirittura tutti i silos fuori, nel senso che tutti i compartimenti stagni tornano insieme, no? Questa è un'evoluzione del mercato in generale, no? Non solo del lavoro, ma di come facciamo business.
L'abbattimento dei silos, cioè sì, io direi la tecnologia sempre più andando avanti toglie silos, nel senso abbatte queste barriere legate alla complessità, no? Adesso sono molto d'accordo con quello che hai detto, e penso che Jet si inserisca in questo trend, nel senso che ti faccio un esempio concreto relativo al mio mondo. Cioè, oggi per esempio ci sono tanti silos dovuti semplicemente alla complessità, no? È difficile sapere quanto costa un dipendente, perché sono tanti calcoli dietro, questo dato non è immediatamente accessibile a chi fa azienda, no? Usando la tecnologia, semplificando questi concetti, automatizzando operazioni ripetitive e manuali, improvvisamente queste cose diventano super semplici. Improvvisamente diventa facile dire a un manager: guarda che il costo azienda del tuo team è X, no? Se hai questo budget puoi assumere esattamente queste persone e dare loro questa retribuzione. È facile responsabilizzare molto di più le persone, no? In questo esempio io sto abbattendo il silos tra finance e il resto del business, no? Tra chi fa questi calcoli e chi invece deve gestire il team. E quindi, diciamo, secondo me ci inseriamo molto in questo trend, lo facciamo sia dentro che fuori dall'azienda, secondo me, tu.
Perché questo è un aspetto importante. Allora, Marco, grazie mille davvero, perché ci hai portato al mondo dell'HR, ma delle piattaforme, ma dei dati, ma anche di come sta cambiando il mondo, e quindi questo è sempre utile per capire che cosa sta succedendo. Grazie e voltiamo pagina.
Devo mettere i like, iscriversi al canale, mettere tra i preferiti, insomma, cuoricini, pollici, ma farmi soprattutto sapere quali sono gli argomenti che mi stanno maggiormente a cuore, per fare in modo che io possa, insomma, inserirli nelle prossime puntate, andando a cercare qualche ospite che possa venire a parlare. Vi ricordo in ultima cosa, insomma, come per ultima cosa, i miei libri, che sono Vita d'Ufficio, L'ultima cosa vi ricordo i miei libri, che sono Siamo umani con i superpoteri e Virtual, la mia newsletter Techie, Business Community, ma soprattutto vi ricordo di ascoltare le altre puntate, se volete, e vi state ascoltando sul podcast, andando a scendere, insomma, con il pollice, scegliendole delle varie. E come sempre, insomma, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!